Dottor Perra, che cos'è la low dose medicine?
La low dose medicine nasce dall'incontro fra la biologia molecolare, la psico-neuro-endocrino-immunologia e la farmacologia dei bassi dosaggi. Infatti utilizza le molecole che normalmente guidano la fisiologia dell'organismo umano, sono chiamate signaling molecules, molecole segnale, molecole messaggere, a bassissimi dosaggi per riportare le condizioni alterate della fisiologia nuovamente in una condizione di equilibrio che in medicina è chiamato equilibrio omeostatico. Perché low dose? Perché una delle grandi scoperte è stata proprio quella di osservare che queste molecole, gli ormoni, i neuropeptidi, le citochine, sono presenti nel nostro organismo a bassissima concentrazione. La seconda grande scoperta è stata quella di osservare che queste molecole esplicano la loro funzione solo se sono presenti a quella concentrazione. Noi nei nostri laboratori riproduciamo quella concentrazione fisiologica sotto forma di farmaco. Queste molecole, che sono chiamate signaling molecules per capirci, sono le parole con cui dialogano le cellule fra di loro. Se il volume di comunicazione fra le cellule è troppo alto, cioè la concentrazione di queste molecole come gli ormoni o neuropeptidi è troppo alto, la cellula non funziona bene. Se la concentrazione, cioè il volume della chiacchierata fra le cellule è troppo basso, le cellule non si sentono a vicenda. Se invece il volume è quello giusto, cioè la concentrazione è quella giusta, le cellule esplicano la loro funzione al meglio. Ecco perché low dose medicine.
Quando e come è nata?
La low dose medicine nasce in Italia in particolare all'inizio degli anni 90 per il lavoro e le intuizioni di un gruppo di ricercatori e di clinici che provenivano da una matrice comune che era quella dell'omeopatia. In omeopatia, come è noto, si utilizzano delle sostanze naturali, piante, minerali o animali, a bassa concentrazione. Quel gruppo di persone disse: e se provassimo ad applicare il concetto del basso dosaggio, la qualcosa non appartiene solo all'omeopatia, ma anche nella farmacologia tradizionale talune sostanze sono usate a bassissimi dosaggi. Se utilizzassimo quel concetto applicandolo a molecole che non sono della farmacopea, cioè tipicamente omeopatiche, appunto quelle molecole che vi dicevo prima, gli ormoni, i neuropeptidi, le citochine, che cosa succederà? Come lei sa, ogni scoperta nasce da una curiosità. Dopo 20 anni e dopo tantissimi studi, ricerche, sia di preclinica sulle cellule, sui modelli animali, cliniche sui pazienti, quella curiosità e quell'intuizione ha dimostrato essere estremamente efficace, vincente e sta offrendo delle speranze per la cura di moltissime malattie.
Ma qual è la caratteristica principale di questo sistema di cura?
Quello di riutilizzare sostanze naturali oppure biologiche, le molecole, come le dicevo, come gli ormoni, le citochine, i neuropeptidi, a concentrazioni bassissime, le uniche che possono essere utilizzate per non avere effetti collaterali, attivate secondo delle procedure di tecnica farmaceutica chiamata SKA, Sequential Kinetic Activation, ma qua entriamo nel tecnicismo della produzione, e quindi ripristinare delle condizioni fisiologiche senza aggredire con concentrazioni troppo alte di molecole, anche di sintesi come in alcuni farmaci convenzionali, l'organismo.
E quali sono i vantaggi concreti di questo nuovo approccio terapeutico?
In certe patologie, perché questo metodo terapeutico non può essere applicato a tutte le malattie, magari dopo possiamo anche vedere quali sono le principali, abbiamo registrato risultati che sono analoghi ai risultati che si ottengono con i trattamenti convenzionali, con la farmacologia convenzionale, ma senza gli effetti collaterali che talvolta il farmaco di sintesi mostra. Quindi si sta aprendo un grandissimo scenario per un nuovo paradigma medico. Naturalmente bisogna essere anche molto prudenti e sapere che in talune patologie questo nuovo paradigma mostra degli effetti straordinari, in altre no. Intendo dire, nelle patologie acute o acutissime, se un paziente ha una reazione allergica violentissima o un'infezione molto importante, ben vengano gli antibiotici, ben vengano gli antistaminici e i farmaci che la farmacologia classica ci offre. In altre patologie la low dose medicine può diventare la medicina sicuramente di prima scelta.
Quindi mi sta dicendo che è possibile utilizzare uno di questi farmaci curando una malattia senza alcun rischio di effetti collaterali?
Assolutamente sì, questo noi l'abbiamo osservato negli studi clinici, abbiamo 13 pubblicazioni fra preclinica e clinica su riviste indexate ad Impact Factor e quindi insomma su riviste internazionali molto accreditate, dove la tollerabilità della terapia ha dimostrato essere al 100%.
E a che punto è la ricerca scientifica sulla low dose medicine e se ne parla già in ambito universitario per esempio?
Assolutamente sì. La ricerca è a un buonissimo punto. Noi stessi, come azienda farmaceutica, stiamo finanziando molte ricerche che poi vengono portate avanti dai centri di ricerca e centri universitari. Come le dicevo, sono 13 le pubblicazioni su lavori di preclinica, cioè per esempio sulle cellule o su un tessuto, o di clinica pubblicato su riviste impattate internazionali. E moltissime sono le overview e le review che le riviste internazionali stanno dedicando proprio alla ricerca nel campo della low dose medicine. Alcune pubblicazioni sono molto importanti su patologie molto serie, gravi, le faccio qualche esempio, dalla psoriasi alla vitiligine, dal morbo di Crohn, che è una malattia infiammatoria intestinale, alla patologia allergica e così via. Quindi davvero una nuova speranza. Quello che è molto interessante è che questo nuovo paradigma della farmacologia, cioè l'uso di bassi dosaggi, non preclude l'utilizzo del farmaco tradizionale, convenzionale, di sintesi. Tant'è vero che uno degli indirizzi che si stanno sviluppando e maturando è proprio quello dell'overlapping, la sovrapposizione fra farmaco tradizionale e farmaco low dose. Tutto questo è sotto la lente di ingrandimento delle università. Molte università italiane, pensi, hanno istituito dei corsi post-grade, per esempio corsi di perfezionamento o addirittura master universitari di secondo livello, cioè la massima espressione del corso post-grade dedicati proprio alla low dose medicine. Per esempio l'Università La Sapienza di Roma sulla low dose medicine e le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico. L'Università di Parma, la low dose medicine in pediatria. Le immagini, la sicurezza che può avere il pediatra nell'utilizzare farmaci, soprattutto nel piccolo paziente, senza effetti collaterali. L'Università di Verona, l'Università Guglielmo Marconi di Roma, l'Università di Novara. Sta diventando veramente mainstream, come si suol dire. E questo per noi è una grandissima soddisfazione.
E quali sono le patologie per le quali già esistono farmaci utilizzabili dai cittadini?
Le patologie sono moltissime. Possiamo riassumere soprattutto le patologie dove ci siano delle alterazioni del sistema immunitario e quindi possono essere o patologie molto comuni, pensi anche solo alla prevenzione dell'influenza o il trattamento del banale raffreddore. Le patologie infiammatorie, che sono uno dei campi per noi d'eccellenza, sia le patologie infiammatorie acute che soprattutto le patologie infiammatorie croniche, dove non esiste fra l'altro una proposta farmacologica mirata, perché di solito si utilizzano farmaci studiati per il trattamento dell'infiammazione acuta, ma usati cronicamente. E le malattie autoimmuni, tant'è vero che le citavo prima, patologie come il morbo di Crohn, che è una malattia infiammatoria autoimmune dell'intestino, la vitiligine, che è una malattia autoimmune della pelle, così come la psoriasi. Quindi diciamo, nelle alterazioni del sistema immunitario, patologie complesse di tipo autoimmune, oppure banali, non si possono mai definire banali, comunque comuni patologie infiammatorie. Il potenziamento delle difese immunitarie, uno dei farmaci più utilizzati si chiama in Italia Omeogrifi, negli Stati Uniti Gunaflu, è proprio per la prevenzione dell'influenza e delle sindrome parinfluenzali. Buonissimi risultati li stiamo osservando anche nell'utilizzo degli ormoni a bassi dosaggi, per esempio nei casi di ipofertilità. E abbiamo appena avviato uno studio su una patologia ginecologica che si chiama endometriosi, che riconosce anch'essa una matrice profonda di infiammazione. Quindi le dico sia patologie complesse, sia patologie più comuni. Naturalmente quello che è importante in questa fase di grandissimo sviluppo della low dose medicine da parte nostra è una grande prudenza. Ecco perché stiamo investendo tanto nella ricerca. perché ovviamente prima di poterci presentare sul consesso scientifico internazionale dobbiamo avere la certezza, la sicurezza che i dati che emergono dalla ricerca siano controllati. Quindi in questo momento ci piace essere prudenti, sapendo però che il paradigma della low dose medicine può offrire una buona speranza per tanti pazienti.
Sulla low dose medicine, cosa è emerso di nuovo?
Dunque, questo convegno si svolgerà il 21 maggio del 28esimo convegno dell'Associazione Italiana Medica di Omotossicologia, che ha un titolo significativo ed è Low Dose Medicine da Evidence ad Efficacy Based Medicine. Cioè, ormai con la massa critica di dati sulla ricerca si può operare questo passaggio, cioè dall'evidenza che questi farmaci funzionino, ovviamente se utilizzati correttamente e quindi prescritti nella maniera opportuna, a efficacy, cioè l'evidenza che deriva dagli studi controllati. Questo è un grandissimo passaggio e il 21 maggio presso l'Università Bicocca, una delle università di Milano, si svolgerà questo congresso dove cattedratici presenteranno i risultati di alcune ricerche. Quindi per noi sarà un momento molto importante perché da una parte presentiamo parte della massa critica dei dati della ricerca, dall'altra a presentarli saranno prestigiosi nomi del mondo accademico.